Grazie al gruppo Lode. Bene, questa mattina abbiamo diversi motivi per cui ringraziare il Signore, tante ne abbiamo già cantate, le più importanti, però questa mattina vogliamo anche passare un momento adesso per riconoscere, gioire e anche in qualche modo essere tristi. Dov'è Marina? Perché dobbiamo anche salutare Marina, che io pensavo partiva martedì, ma parte domani. Mamma mia, tempo vola, Bruno, eh? Comunque adesso vorrei chiedere a Nicolò, a Andrea Monti, a Amalia e a Cristina di venire qui davanti, se volete venire qui per accompagnarmi, perché vogliamo prendere un attimino per sentire da parte dei nostri futuri e presenti, nel caso di Amalia, studenti della scuola biblica, e vogliamo sicuramente come Chiesa essere coinvolti, giusto? In questo bellissimo passo che state per fare, perché così possiamo pregare per voi e accompagnarvi, questo è il nostro desiderio. Così io vorrei cominciare con Amalia, se tu vuoi parlare per primo. Lei non vuole? Cominciamo dall'altro lato? Ok, allora diamo un attimino. Te la senti tu, Cristina, di cominciare? Bene, condividici un po' quello che è questo bel passo che stai per fare.
Allora, se devo spiegare perché ho deciso di fare questo passo, mi è venuto subito in mente un versetto in cui, in una delle sue preghiere, scrivendo ai Colossesi, Paolo dice: prego che siate dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. E questo è un po' il mio desiderio e penso che l'Accademia Teologica che frequenteremo ci aiuterà in questo. In passato ho frequentato delle piccole conferenze organizzate da loro e devo dire che sono un po' tra i momenti più importanti nella mia crescita spirituale, penso, assieme ad altri, ma è stato molto importante. Così vi chiedo di pregare perché possiamo avere disciplina nello studio e che non solo accresciamo la nostra conoscenza, che è importante certo, ma che questo abbia un impatto sulla nostra vita personale e poi anche nel nostro rapporto anche con voi in Chiesa. E vi chiedo di pregare personalmente per me anche che il Signore mi aiuti a capire come gestire i tempi con lo studio e con tutti gli altri miei impegni, perché come alcuni di voi sanno io servo anche in alcune traduzioni di libri cristiani e ho davvero bisogno di saggezza per capire come gestire tutto. Grazie.
Prego Andrea. Bene, il desiderio che da tanti anni che ho di frequentare questa accademia, è una storia molto particolare, non ve la racconterò, se siete interessati ci possiamo vedere dopo, però è frutto di diversi anni di preghiera, di riflessioni, ecco, e l'Accademia Teologica, poi non so, magari ci sarà possibilità anche di presentarla, comunque è sicuramente un'accademia che io ho potuto, come dire, sperimentare attraverso conferenze e registrazioni, comunque tematiche che loro hanno portato, e sono credo che sia una scuola profonda, una scuola che ne vale la pena, e il desiderio che io ho è quello proprio di voler accrescere la mia conoscenza della parola di Dio. Io vengo da un'esperienza già affrontata con eBay, non so quanti conoscono questa scuola, sempre così a livello succursale, una volta al mese. È stata una bellissima esperienza, ero molto giovane quando l'ho fatta. Adesso vorrei continuare in maniera ancora più profonda, poter scavare, studiare, essere sempre di più, come dire, accrescere il mio rapporto con il Signore. Il mio desiderio anche in questi anni è stato quello di poter insegnare, di poter dare qualcosa alla Chiesa e soprattutto anche a coloro che non credono, e quindi questo è, diciamo, il mio desiderio, poter frequentare questa scuola non per me stesso, ma perché io voglio mettere a disposizione della Chiesa e dell'opera del Signore quello che sono i talenti che Lui mi ha dato, quello che sono i doni che Lui mi ha dato e che mi ha riconosciuto e che spero possano essere anche condivisi e riconosciuti da voi. E come soggetti di preghiera, appunto, chiaramente l'impegno che ci vorrà in questo anno, soprattutto anche una cosa che magari tanto spesso non si pensa è il rapporto con la famiglia. Io ho una moglie, sicuramente dovrò ritagliare dei tempi molto importanti per poter dedicarmi allo studio, per poter fare questa attività, per cui sicuramente disciplina in questo, cercare di essere saggio nei momenti che io dovrò prendere per questo e togliere appunto a tutte le cose che ci sono da fare in casa, al rapporto con mia moglie, che ci possa essere anche saggezza da parte sua, saggezza da parte mia. E insomma, questo è quanto, è una gioia poterlo condividere con la Chiesa, perché secondo me la Chiesa è qualcosa di importante, di fondamentale in questo passo, e quindi che davvero possiamo essere come un corpo unico, intercedere, possiate pregare per noi per questa bella esperienza che ci attende. Grazie.
Buongiorno Chiesa, ormai è stato detto un po' tutto. Sì, in pratica il Signore mi ha messo nel cuore di andare a studiare per crescere la mia conoscenza. Purtroppo per parecchi anni è stata chiusa questa porta, questo il Signore mi ha insegnato, anche la pazienza. Però quest'anno finalmente ha aperto la porta e grazie a Dio a settembre si inizierà. E credo che l'Accademia sia uno strumento potente che il Signore ha creato per istruire i Suoi figli. E il mio obiettivo è essere un servitore per la Chiesa, non un maestro. E vi chiedo di pregare per me, per avere umiltà dopo aver appreso tanta conoscenza. E un altro soggetto anche per me, per la famiglia, che tagliare il tempo, avere saggezza nel prendere questo tempo per studiare a casa, e anche per mia moglie, che possa capire che è importante. E avrei un altro soggetto che volevamo gioire di questo soggetto insieme alla Chiesa. Per parecchi anni il Signore sembrava che ci ha fatto attendere parecchio, però grazie a Dio il Signore ci ha donato un bimbo a marzo. A marzo, se Dio vuole, arriverà, e volevamo gioire con voi e vi chiedo di pregare, perché crediamo che la verità biblica, che quando la Chiesa prega le cose cambiano, e se noi ci sono delle piccole complicanze, però siamo certi che il Signore sarà fedele e ci aiuterà, e per questo vi chiediamo di pregare.
Maria, adesso va bene?
Sì. Ho scritto un po', però allora, veramente siete bellissimi, prego per voi. Penso che non serva sottolineare l'importanza della Bibbia, perché parola di Dio, sappiamo quante persone nel mondo non conoscono ancora Gesù, quante si professano cristiane, però seguono in realtà tradizioni, seguono in realtà filosofie, ideologie. Ormai sembra che lo slogan di questi tempi sia più quello di seguire il proprio cuore piuttosto che seguire veramente quello che è Dio, conoscere veramente personalmente Dio e seguirlo anche in quelle che sono le scritture, la sua parola. Quindi ovviamente ringrazio il Signore per aver messo nel cuore di questi giovani questo desiderio di servirlo, questo desiderio di investire del tempo prezioso per conoscerlo e per crescere con lui, in lui. Mi è stato chiesto di condividere la mia esperienza e ovviamente io mi sono approcciata a questa cosa già grandicella, avevo già superato gli anta, quindi per me, devo essere sincera, non è stato tanto facile, un po' di neuroni erano già andati in vacanza e quindi, e poi tra l'altro avevo anche preso un po' troppi impegni e quindi è stato difficile per me ritagliarmi del tempo, dedicarmi anche, come si può dire, ad avere una giusta concentrazione, la giusta energia, le giuste motivazioni, perché possono subentrare tante cose, si scatenano tante cose quando si inizia questo percorso. Devo dire che per me una cosa nuova era dover fare esami, dover far dimostrare, non so, avere queste scadenze ed essere poi anche valutata per quello che era il percorso anche spirituale che stavo compiendo. E devo dire, è stato bello vedere come il Signore mi ha
accompagnato, per cui se posso rassicurarvi, Dio non vi abbandona anche quando magari vorreste lasciare tutto voi. Dio è con voi, vi sostiene e lo fa attraverso la sua parola, lo fa attraverso la sua chiesa, attraverso i fratelli, sorelle che magari pregano per voi, pregano sodo magari perché voi avete perso completamente la rotta, lo fa attraverso veramente gli insegnamenti che ci dà nella sua scrittura. Ho fatto mio un versetto, cioè allora se vi soffermate soltanto alla performance accademica, questo lo dico perché mi è capitato, cioè quindi ad avere il voto alto piuttosto che il pezzo di carta, forse dovete rivedere questo percorso, perché ho fatto mio questo versetto che bisogna che egli cresca e che io diminuisca. E questo devo dire che dà lo scopo, dà il senso a tutto quello che è la mia vita, perché la mia vita non è quella di innalzare me stessa, ma è quella di innalzare il Signore, di glorificarlo e di portare avanti il servizio a Lui nel modo che a Lui piace. Quindi vi lascio con un versetto che è in 2 Timoteo 3,16, che dice: ogni scrittura ispirata da Dio è utile ad insegnare, riprendere, correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Sarà bello per me vedere l'opera del Signore nelle vostre vite. Siete già nelle mie preghiere. Il Signore continui a benedirvi.
Grazie Amalia. Possiamo accendere questo un attimo, che vorrei pregare. Bene, pregherò io per i nostri futuri studenti, anche ringraziando Dio per la forza che ha dato ad Amalia per finire il suo percorso. E beh, lei dice una pausa, perché non si finisce mai, giusto, di imparare, e chissà se nel futuro aspetta ancora qualche altro studio, vero Amalia? Però vogliamo pregare sia per te, sia per i ragazzi, e per Marina anche, che anche se non è venuta qui davanti, abbiamo visto il video che ci ha preparato qualche settimana fa. E a nome della Chiesa, giustamente, vorrei adesso consegnare le loro vite nelle mani del Signore. Preghiamo. Caro Padre Celeste, sei un Dio grande, sei un Dio maestoso, e noi, Signore, vogliamo accrescere nella nostra conoscenza di chi Tu sei. Ci hai lasciato le scritture per poter approcciarti, qualcosa che altrimenti sarebbe stato impensabile, impossibile a noi. Signore, ti voglio pregare per Cristina, ti voglio pregare per Andrea, ti voglio pregare per Nicolò, per Marina, che stanno per iniziare questa nuova tappa della loro vita, di studiare in modo sistematico, seguito la tua parola. E grazie per Amalia, per tutto quello che lei ha potuto ricevere nell'eBay, questa scuola biblica, e quello che la Chiesa ha già ricevuto da parte sua. Signore, ti preghiamo per tutti loro, e anche per coloro che forse tu stai chiamando in questo momento a prendere un passo per voler studiare la tua parola, per prepararsi, per essere ancora più utile a te, al tuo regno. Ti consegniamo loro e noi, nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Amen.
Grazie della vostra obbedienza, fratelli.
Bambini, potete andare alla vostra classe. E voglio fermarvi un attimino per riconoscere altri ospiti che abbiamo tra di noi questa mattina. Abbiamo tra di noi delle persone venute da molto lontano. I'm going to have you guys stand up. Rumley family and Aaron and Tobin, you guys can stand up for a second. You guys just stand up where you are. Abbiamo i nostri ospiti che vengono dal Michigan, la famiglia Rumley Luke. E il ragazzo più alto è Lacey, che ha gli occhiali a destra. Loro fanno parte di una delle nostre chiese che ci sostengono negli Stati Uniti dall'inizio. E poi Tobin e Aaron sono stati a Vicenza per how many years were you guys there? 2 anni, e hanno frequentato una chiesa lì, e oggi sono venuti per stare con noi, per incoraggiarci, e poi rimarranno anche per l'Agape, potremo parlare più con loro. Thanks for being with us, guys. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in 2 Timoteo questa mattina. Se avete le Bibbie, vi incoraggio ad aprirle. Se non le avete, vi incoraggio a prenderle, perché oggi vogliamo focalizzare in modo molto dettagliato alcuni versetti in questo primo capitolo di Seconda Timoteo. Vogliamo prendere spunto dalle parole dei nostri fratelli e sorelle riguardo questo passo che stanno facendo. Loro si avviano verso un nuovo obiettivo, verso un nuovo traguardo. E a volte quando noi ci troviamo, non necessariamente in vista di fare la scuola biblica, però in vista di altre cose che la vita ci mette davanti, ci possiamo sentire intimiditi, non è vero? La vita ci intimidisce. O sono solo io ad affermare questo? Ci arriva il pensiero con forza: sarò in grado di farcela? Riuscirò? Potrò superare questo prossimo passo nella mia vita? E come ho detto, vogliamo cogliere l'occasione che ci offrono i nostri studenti e il pensiero della loro scelta per fortificare i cuori di tutti noi, per fortificare quello di cui abbiamo bisogno quando pensiamo a quello che è la vita, quello che ci intimidisce. Vogliamo fortificare i nostri cuori abbracciando la certezza. Vogliamo cercare di nutrirci attraverso questo brano di parole che ci renderanno più certi di quello che Dio ha per noi. Ovviamente le incertezze nella vita sono tante. Potrebbe nascere l'incertezza per quanto riguarda la famiglia: riuscirò a farcela da marito? O manderò tutto in aria? Riuscirò a farcela al lavoro? Sarò in grado di superare questa sfida che mi trovo davanti? Scuola biblica. Riuscirò a farcela? Forse non affronti sfide grandissime, però quando ci pensi tutta la vita è una sfida enorme. E la domanda, riuscirò a farcela? A volte ci arriva con forza. E voi che ci siamo incoraggiati da questo brano di Seconda Timoteo, capitolo 1, dal versetto 3 fino al 10, ci fermeremo al 10. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati, con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte, ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Questa è la parola di Dio. Preghiamo. Caro Padre, abbiamo bisogno di essere fortificati questa mattina. Veniamo in questo luogo pieno di incertezze. Veniamo in questo luogo pieno di pensieri e siamo intimiditi, pieni di paure per quello che riguarda quello che ci aspetta dietro l'angolo. Ti prego di usarti della tua parola per renderci certi, per fortificare i nostri cuori, per poi liberarci per adempiere la nostra chiamata, la quale tu ci hai dato, nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo bisogno di certezze, questa mattina e sempre. Quando leggiamo questa epistola, veniamo a confronto con la situazione di un giovane pastore che è chiamato al ministero, però che ha un problema. se conoscete Seconda Timoteo, conoscete il problema di questo giovane pastore? Il suo problema è che tende ad avere paura. Tende ad avere paura di non essere all'altezza della sua chiamata. Tende a cadere nella paura di forse fallire in ciò che Dio le ha dato di fare. Quante volte dice Paolo non avere vergogna? Cos'è la vergogna? La vergogna è la paura di fallire. È la paura di non farcela. È di essere smascherato e visto da tutti come quello che sei. Un povero incapace. Questo è il problema di Timoteo. Timoteo ha bisogno di essere incoraggiato. Paolo ormai ha tanti anni di esperienza, di vita col Signore, e lui è una condizione diversa di quella di Timoteo. Paolo lo parla come un maestro già ben logorato, già ben costruito con gli anni, ma Timoteo è diverso, è pieno di dubbi. Questi dubbi lo minacciano. E la minaccia che affronta lui è quella di essere reso inutile per poi adempiere il suo servizio, per adempiere la sua chiamata da pastore. Lui rischia di essere reso inutile. Per questo, questo brano, questo libro intero è pieno di incoraggiamenti verso un giovane che lotta con questi sensi di inadeguatezza, paura, e noi vogliamo guardare in dettaglio questi versetti per essere incoraggiati, vogliamo esporre questi versetti per lasciare alle nostre spalle qualsiasi senso di insicurezza questa mattina. Vogliamo cacciare via qualsiasi incertezza che poi ci paralizza dal non poter fare i passi necessari per adempiere le nostre varie chiamate. E vogliamo affrontare le nostre sfide, la nostra chiamata, con una nuova certezza e con un nuovo potere, che viene fondato su quello che la Bibbia dice su di noi. Vogliamo vedere tre cose questa mattina di cui abbiamo bisogno, tre cose necessarie per servire Dio, tre cose necessarie per adempiere la nostra chiamata, qualsiasi essa sia, studenti, padri di famiglia, mogli, mariti, tre cose necessarie. La prima cosa, vediamo dai versetti 3 al 5, per servire Dio, per adempiere la nostra chiamata, l'abbiamo già un po' detto, però qua lo vediamo proprio nero su bianco, per servire Dio, per adempiere la nostra chiamata, abbiamo bisogno di certezza. Abbiamo bisogno di certezza. E questo è quello che Paolo dirà a Timoteo nei primi versetti. E Timoteo, abbiamo detto, è debole in base alla sua incertezza. Di che cosa? In fondo l'incertezza nasce dal dubbio di chi siamo o di non riconoscere veramente chi siamo in Cristo e chi è Dio veramente per noi. Quando perdiamo di vista la certezza su quei punti, cadiamo in incertezza e questo ci paralizza. Non riusciamo più a compiere i nostri doveri. A volte l'incertezza arriva al punto addirittura di dire: ma sarò veramente salvo? Può uno come me veramente affermare di essere un figlio di Dio considerando quello che so di me stesso? Però se potessimo avere certezza, se sapessimo profondamente chi siamo e chi è Dio, non per lui o per lei, quello a volte è facile, sì, sono sicuro che lui è il suo Dio, dubito a volte se è il mio Dio, per quello che vedo in me. E Paolo dice diverse cose per dare certezza a Timoteo. La prima cosa gli dice è che è possibile avere certezza, che a sua volta libera per il servizio. Questo lo vediamo nel primo versetto. Ringrazio Dio che servo, come già i miei antenati, con pura coscienza. Paolo afferma che lui serve Dio con una pura coscienza. Questo problema di Timoteo e di tutti noi che lottiamo con le certezze o che lottiamo con l'inadeguatezza, la vergogna, è che tante volte la nostra coscienza ci accusa. E la coscienza debole ci fa essere paralizzati. Come può uno come me osare a dire di voler servire Dio o di voler essere un padre secondo il modello di Dio? Invece l'apostolo Paolo ci insegna qui che se acquistiamo una buona coscienza, che equivale ad avere certezza, se riusciamo ad acquistare una coscienza pura, saremo liberi per il servizio, per adempiere la chiamata del Signore. Cos'è una buona coscienza? o se vogliamo la certezza. Una buona coscienza è quando ti senti a tuo agio nella tua pelle. Ti senti a tuo agio nella tua pelle. Rughe, macchie, tutto il resto, come disse l'apostolo Paolo, io sono quello che sono. Una coscienza pura. Ci potrebbe venire la domanda, in che modo Paolo può dire di avere una buona coscienza, una pura coscienza? Non ha peccati? Non ha sbagliato? È perfetto Paolo? Sappiamo che non è così, lui lo dice, Romani 7,15, faccio quello che odio. Versetto 19, il male che non voglio quello faccio. Come può l'apostolo Paolo dire che ha una coscienza pura che lo libera per adempiere la sua chiamata? Beh, se siamo consapevoli della teologia biblica, sappiamo che in altri posti lui dice, prima Corinzi 4,4, non ho coscienza di alcuna colpa, ma non per questo sono giustificato. Potrei essere illuso, potrei essere ingannato, potrei non vedere le cose come sono. Non per questo sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore, ecco la chiave. La coscienza pura viene dalla consapevolezza che il giudice tuo e mio è il Signore, è l'ultima parola, l'ha già detto su di te e su di me. Ho una coscienza pura. Quando pecco, mi pento, lo presento al Signore, la mia coscienza è pura. Sono libero di servirlo. Questa è una cosa che l'apostolo Paolo gli dice, abbiamo bisogno di certezza, è possibile, versetto 3. Poi lo incoraggia, gli dà certezze dicendogli che sta pregando per lui, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere. Ricordiamo Timoteo, un servo di Dio in fase di formazione, affronta tante paure, incertezze, ha bisogno di essere incoraggiato e Paolo lo incoraggia ricordandogli che regolarmente lui, il fratello maggiore, lo specchio di ogni ministro di Dio, prega per Timoteo, incredibile. E l'idea che Paolo vuole trasmettere, tra l'altro, è: Timoteo, se tu fossi un non credente, pensi che pregherei per te come lo faccio? Pensi che pregherei per uno che è perso, che non ha la speranza in Dio, come prego per te? Sii incoraggiato, Timoteo. Lo stesso vale per noi. Quando i fratelli pregano, noi dubitiamo, sarò veramente un figlio di Dio addirittura. Ricordati, noi preghiamo per te, preghiamo per il tuo successo. Questo ci deve incoraggiare. Le lacrime di Timoteo devono essere un incoraggiamento per Timoteo stesso. Mi ricordo, ripenso alle tue lacrime, versetto 4. Deve essere un incoraggiamento a Timoteo che la sua fede è genuina, che lui ce la farà. Perché uno non piangerebbe come piange Timoteo per il Signore, se fosse un non credente. Sappiamo che le lacrime possono essere ingannevoli, possono essere finti, però possono anche essere una buona evidenza della fede genuina. Possono essere una buona evidenza che siamo veri figli di Dio. Paolo ricorda a Timoteo: Timoteo, Dio significa qualcosa per te. Quando pensi a Lui, quando pensi ai chiodi, quando pensi al suo sangue, ti commuovi. E a volte addirittura piangi. Sii incoraggiato. Sei un vero figlio di Dio. E non è vero lo stesso per te? Sei stato toccato, vero? Il pensiero di Cristo, il pensiero della sua morte per un peccatore del mio calibro, come fa a non toccarci? Questo ci dà certezza, ci dà forza. Lo incoraggia anche il fatto, 4b, che Paolo desidera vederlo, desidero intensamente vederti. E come incoraggia questo al giovane, povero, incerto Timoteo? Beh, lo incoraggia perché nonostante lui cada spesso nella tentazione di non sentirsi all'altezza, prende coraggio dal fatto che Paolo vuole vederlo. Perché vorrebbe Paolo vedere un non credente, uno che non è un servo di Dio? No, Timoteo, tu sei un servo di Dio. Voglio vederti, voglio condividere con te il peso del ministero. Tu appartieni al Signore, Timoteo. Sì, certo. Pensi che vorrei vedere uno se non lo considerasse un vero servo del Signore. Non solo vuole vederlo, ma 4C dice che è una fonte anche di gioia per Paolo. È una sorgente di gioia. E questo ci incoraggia anche a noi quando vediamo come i fratelli sono incoraggiati o sono resi gioiosi da noi. Pensa fratello, pensa sorella, se non fossi utile al Signore, se non fossi un vero figlio di Dio, avresti l'impatto che hai sugli altri che hai? Sii incoraggiato. Nello stesso modo in cui Timoteo è una sorgente di gioia per Paolo, tu lo sei, voi lo siete, per i vostri fratelli e le vostre sorelle. Poi la prossima, che è molto interessante, dice che è convinto che Timoteo ha una fede sincera. Dice il versetto 5, sono convinto, abita pure in te. Sono convinto che la fede, Timoteo, abita in te. Paolo vuole far arrivare questo pensiero a Timoteo. Timoteo, tu sei un vero credente, non sei un fingitore, e addirittura dice sono convinto di questo fatto. Quanto è di aiuto quando parli con una persona e con la tua mente storta, i pensieri che ti affollano, e una persona con una voce esterna a te, una voce oggettiva alle tue voci, dice Keith, sono convinto che tu sei un figlio di Dio. Wow! Sono convinto, fratello, sono convinto, sorella, che tu sei un figlio di Dio. Ora, a volte non ci piace parlare in questo senso, perché diciamo, ma possono essere situazioni dove c'è autoinganno. Ci possono essere delle persone che si immettono in mezzo a noi che non sono dei veri credenti, questo è vero. Però uno che è un vero credente si pone la domanda, ed è dimostrazione nel porsi la domanda del suo stato. Perché un credente si autoesamina, un vero credente si pone la domanda, e quella stessa domanda è dimostrazione che è figlio o figlia di Dio. Ah, ma come posso essere io un figlio di Dio, considerando il mio passato? Anzi, non dobbiamo neanche andare al passato, considerando solo il primo pensiero che ho avuto quando sono entrato nella chiesa questa mattina. Ho avuto un pensiero su mio fratello, mia sorella, blasfemo, terribile, come posso essere figlio di Dio? Ascolta la parola di Dio, sono convinto che abita pure in te. Anche in te, Timoteo, debole, incerto. Possibile che qualcuno sia sotto l'autoinganno, ma non è il tuo caso, fratello, sorella. Tu non ami il tuo peccato, tu odi il tuo peccato. Ti pesa quando sbagli contro il Signore. Quello che voglio dirti è nutriti di questa certezza, questo convincimento, e poi adempi la tua chiamata con gioia. Lascia, metti una pietra su, la incertezza, la coscienza. Sono un figlio di Dio, adesso devo fare quello che Dio mi ha dato di fare. Devo essere un padre, secondo il modello di Dio. Devo essere una madre, secondo il modello di Dio. Devo essere pastore. Via l'incertezza. Sono convinto che abita pure in te. Questo per quanto riguarda il primo incoraggiamento che Paolo dà a Timoteo in versetto 3 al 5. La seconda cosa di cui abbiamo bisogno per servire Dio, dobbiamo riconoscere la tentazione all'incertezza. Siamo tentati all'incertezza dal 6 all'8. Paolo tocca questo punto del fatto che la fede che gli è stata trasmessa è genuina, c'è un pedigree genuino. Prima ha parlato della nonna, della mamma, adesso lui parla di se stesso. Il dono che è in te mediante l'imposizione delle mie mani, il pedigree della fede che ha ricevuto, del credo che ha ricevuto Timoteo, è genuino. Anche questo è incoraggiante. Però lui vuole andare avanti e vuole ricordare a Timoteo il pericolo dell'incertezza. E vediamo alcune delle caratteristiche della persona che è tentata a cadere in incertezza, la prima cosa che gli succede a questa persona è che dimentica ciò che Dio ha messo in lui o in lei. Lo vediamo in versetto 7. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. La persona che è tentata all'incertezza e alla timidezza e alla vergogna è la persona che è tentata a dimenticare ciò che Dio ha messo in lui o in lei. Voglio parlarti, fratello, sorella. Sei consapevole di quello che Dio ha messo in te? Sai profondamente? Sei consapevole che Dio nel pacchetto della rigenerazione ha messo delle cose incredibili, miracolose in te? Ti permettono di affrontare la vita con certezza. Dice, ricorda, ravviva, di a te stesso che Dio ha messo delle cose meravigliose in me. Che tipo di cose? Li elenca. Forza, amore, autocontrollo. Dio ha messo in te, fratello, sorella, forza, una forza che tu forse non riesci neanche ancora a immaginare. Forse non riesci neanche a capire la forza che è in te per affrontare delle cose domani che in questo momento ti spaventano e che verranno a galla in quel momento, a volte non prima, ma quando arriverà la sfida vedrai quanta forza Dio ha messo in te. Una sfida nel matrimonio, una sfida al lavoro. Dio ha messo amore in te. Sei consapevole di questo? Ah, ma io non riuscirò ad amare più quella persona. No, non posso. Non posso amare. Forse una persona molto vicina a noi. E io dico no. Fratello, sorella, chissà. E siamo bloccati, siamo fermati nella nostra crescita, nel nostro coraggio, perché il pensiero di quella persona e la nostra incapacità di amarla ci paralizza. Via questa menzogna. Dio ha messo in te uno spirito di amore. Puoi amare chiunque. La persona meno amabile, la persona più schifosa, la persona più irritante. Tu hai la forza di amarlo. Non per te, ma perché? Perché Dio l'ha messo in te. E la persona incerta tende a dimenticarlo. Autocontrollo. Cos'altro ha messo Dio in te? Uno spirito di autocontrollo. Cos'è che ti spaventa quando pensi alla chiamata che hai o alle sfide che hai? Non è perdere la compostezza. Ah, ma se io faccio questo passo, perderò la mia compostezza, crollerò, sarò smascherato, perderò il controllo di tutto, sarò vergognato. Lo spirito in te è uno spirito di autocontrollo. L'hai già sperimentato. Ti sei trovato in delle situazioni in cui, se ci pensavi qualche mese fa, avresti pensato non riuscirei mai a gestirmi in questo contesto. E invece sì, ci sei riuscito. E hai avuto la compostezza, l'autocontrollo per dire le cose nel modo giusto, stare zitto quando era necessario. Dio ha messo in te uno spirito di autocontrollo. Non crollerai, non perderai la tua compostezza, dice Paolo a Timoteo. Non troverai che il ministero pastorale sarà troppo grande per te perché hai un autocontrollo che ti viene dato dallo Spirito. Versetto 7 elenca un'altra cosa la quale è tentata la persona incerta, è tentata alla timidezza. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza. Timoteo, ma la persona incerta è tentata a cadere in questo. La persona che ha perso di vista chi è in Cristo, ha perso di vista chi è Dio per lui o per lei, tende a ritirarsi, tende a non voler esporsi. Ma la persona certa, come dice Daniele, il popolo che conosce il loro Dio mostrerà intrepidezza e agirà. Questa è la caratteristica dell'uomo, della donna certa, in chi è Dio, in chi è lui, in chi è lei, in Cristo. dobbiamo lottare contro questo senso di timidezza. Versetto 8. A cos'altro è tentato? La persona incerta lo dice quando dice non avere vergogna della testimonianza. È tentata a sentire vergogna, è tentata a sentire inadeguatezza. Perché elenco queste cose? Le elenco perché sono dei nemici contro le quali noi dobbiamo lottare. Abbiamo uno Spirito Santo in noi, dobbiamo lottare contro, come dice qua, non avere vergogna. Non avere vergogna. Forse c'è questa mattina qualcuno che sente vergogna e che guarda il suo passato. Ed è successo qualcosa di tremendo. Abusi, delusioni. E forse veramente l'autostima tua è per terra. Come potrebbe Dio usarsi di me? Come uno come me potrebbe osare a pensare padre di famiglia, patriarca di una famiglia? La vergogna è troppo grande. Fratelli e sorelle, la parola dice non avere vergogna. Nel regno di Dio, sia nel passato sia nel futuro, non esiste il fallimento. Non esiste il fallimento. E il fallimento che poi porta al senso di inadeguatezza non deve venire a noi, perché Cristo ha detto l'ultima parola su di noi. Forse dovremmo dirlo in un altro modo. Non ti dico di non sentirti inadeguato, ti dico tutti siamo inadeguati. Tutti siamo pieni di vergogna in chi siamo noi. Ma in Cristo Gesù è un'altra cosa, amen. E in Lui non c'è fallimento, non c'è vergogna. Qualcuno disse chi è già in basso non deve avere paura di cadere. Più basso di così? Dove posso cadere più in basso? Però è proprio questa la persona che Dio acquista per sé e lo afferma come suo. Questo è quello che rischia, quello che minaccia la persona incerta, sentire vergogna, inadeguatezza. Che altro? Respingere la sofferenza, versetto 8. Respinge la sofferenza, l'Apostolo deve dire, ma soffri anche tu per il Vangelo, soffri anche tu per il Vangelo. La persona incerta ha paura di soffrire, ma la persona certa, come dice Giobbe 39:22, parlando del cavallo che si butta per la battaglia, dice raspa la terra ed esulta nella sua forza. Si slancia contro le armi, disprezza la paura, non trema, non indietreggia davanti alla spada, con fremante furia divora la terra. Questo è quello che si dice anche della persona che ha la certezza di chi è in Cristo. Per finire voglio vedere velocemente gli antidoti per l'incertezza, dal 9 al 10. 9 al 10, per servire Dio abbiamo bisogno di usare l'antidoto per l'incertezza. Qual è la base, qual è il fondamento della nostra certezza e del potere più grande per espellere la paura e le incertezze? Qual è il fondamento? Non è altro che il Vangelo. Non è altro che il Vangelo. Per l'Apostolo Paolo lo spiegherà con diverse parole. Il Vangelo è la base della nostra certezza, cioè che Dio ha fatto tutto per noi, nulla può essere aggiunto e nulla può essere tolto dalla nostra condizione davanti a Dio. E voglio elencare questi antidoti dal versetto 9 al 10 che devono fortificare i nostri cuori, e queste cose sono vere. Uno dei lamenti che si fa sulla Chiesa evangelica moderna è che traffica troppo nell'emotività, nelle emozioni. Noi quando lottiamo con l'incertezza abbiamo bisogno di una parola ferma, di verità sulla quale basare la nostra vita. Eccole qua. Il primo antidoto per l'incertezza è vedere il soggetto quando parla, egli ci ha salvati. Dio ci ha salvati. Primo antidoto. Chi è che ha agito nei tuoi confronti? Chi è che ha agito nei confronti dei suoi figli? Dio, Dio, Dio dice qua, ci ha salvati. non un qualunque, non una persona che poi potrebbe ritirare la sua promessa, o che potrebbe poi cambiare idea, o che potrebbe dimostrarsi impotente per poi portare a termine la salvezza, che ha detto no, Dio. Se qualcosa che ci riempie di consolazione è questo fatto. Se noi dicessimo che un uomo dovesse essere il nostro salvatore, avremmo tanti motivi per essere incerti. Ma se invece dice Dio ci ha salvati, non c'è spazio per incertezza. La seconda, cambiando dal soggetto all'azione, secondo antidoto, è cosa ha fatto? Ci ha salvati. Ci ha salvati. Il Vangelo, fratelli e sorelle, non è che noi dobbiamo salvare noi stessi. Non devi salvare te stesso. Non puoi salvare te stesso. Non puoi aggiustarti. Non puoi cambiarti fino in fondo. Non puoi farcela. È impossibile. È questo che ti rende incerto. E che tu cerchi di essere il tuo salvatore. Ma come dice qua, se questo è vero, ci ha salvati. È già fatto. Ah, questo cambia. Perché la parola conclusiva è stata detta su di me. Toglie la vergogna. La vergogna da dove viene? La vergogna viene dal pensiero che noi dobbiamo salvare noi stessi. Viene dall'idea che dobbiamo salvarci e poi falliamo? Che vergogna. Non sono stato all'altezza. E se il Salvatore fosse un altro? Ed se lui avesse già salvato quello che c'era da salvare? E non c'è niente più da salvare? Cambierebbe le cose. Fratelli e sorelle, è proprio così. È scritto qua. Terzo antidoto, ci ha rivolto una chiamata. Interessante come qua si collega alla difficoltà più grande di Timoteo, la sua chiamata. Sarò chiamato. Sarò veramente chiamato a questo, non è che mi sarò illuso. E l'Apostolo collega salvati e ci ha rivolto una santa chiamata. Quanto doveva essere incoraggiante per Timoteo sentire che Dio l'aveva chiamato. Quanto deve essere incoraggiante per te sentire che Dio ti ha chiamato a quello a cui ti ha chiamato. Dio ti ha chiamato. Timoteo tremava come una foglia, tremava davanti a delle cose che lo mettevano in dubbio. E Paolo dice, egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata. La tua chiamata al servizio, la tua chiamata a compiere i tuoi doveri, è una chiamata santa, una chiamata separata, una chiamata diversa da tutti gli altri. E quando riconosciamo questo, siamo capaci poi di afferrare un'altra frase che dice l'Apostolo, adempi il tuo ministero. Metti la pietra su, la tua chiamata ti è rivolta da Dio ad adempiere quello che ti è stato messo davanti, mettici la pietra sopra e adempi fedelmente la tua chiamata. Quarto antidoto è che è stato fatto tutto questo indipendentemente dalle nostre opere. Indipendentemente dalle nostre opere. Di nuovo, da dove viene la vergogna, da dove viene l'incertezza e del pensiero che il valore nostro ci viene dato da quello che produciamo. Il valore nostro ci viene dato da quello che riusciamo a fare. Subdolo, ma ogni giorno lottiamo con questo concetto. Le aspettative su noi stessi, falliamo ripetutamente e cadiamo in vergogna. E gettiamo la spugna e diciamo, è inutile cercare di rimettermi in carreggiata. Ma se tutto questo discorso non contasse niente? E la parola che ti viene a te detta è, Dio ti ha voluto salvare, non ha neanche guardato le tue opere. Meglio così. Lui ha voluto salvarti indipendentemente dalle tue opere. Per un proposito suo, quinto antidoto. Perché tutto questo, dice l'Apostolo Paolo, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito. In realtà noi, non voglio essere frainteso, ma c'entriamo ben poco nel proposito di Dio di glorificare se stesso. Ovviamente è un'esagerazione, lui ha voluto salvarci, ha voluto portare gloria a se stesso, salvando noi, sì, ma è un suo proposito, è il suo piano, il piano che lui ha scritto per la tua vita è suo. Forse qualcosa di difficile da capire dirò, ma secondo un suo piano che include le rughe e le macchie, abbraccia le rughe e le macchie. Non sei salvo per la tua capacità di evitare i dossi e le mancanze. Il suo proposito è più alto. Il suo proposito è nascosto in se stesso. Questo significa, dato che è un proposito suo, che anche il fallimento, tra virgolette, ho già detto che la vita cristiana non si può fallire, il fallimento più grande lui lo può trasformare in bene. Non è una cosa assurda, Romani 8 lo dice, tutte le cose cooperano al bene. Questo è davvero un liberatorio. Non è più il mio piano, non è il mio scopo poi di fare che tutto funzioni e devo controllare tutte le cose affinché tutto vada secondo il piano mio. No, mi arrendo, è un piano suo e io sono stato incluso. Com'è possibile in questo piano, il suo proposito, ma è così. Lo dice la parola di Dio. Solo per grazia, solo per grazia, per un suo proposito. E la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, fin dall'eternità, è tutto per grazia. Questo significa che tutto quello che Dio ci ha dato è per grazia. Tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, la sofferenza vi è concesso non tanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Dice la parola di Dio, tutto, tutto, tutto per grazia, pensato dall'eternità, la grazia ci è stata fatta sin dall'eternità, sapevi? Spero che lo sai, se sei stato in questa chiesa per più di un paio di mesi, penso che lo saprai già, che la salvezza è qualcosa che riguarda lo scopo eterno di Dio, non sei stato tu ad entrare nelle grazie di Dio per la tua bravura o per i tuoi meriti, e non sarai tu a poter distoglierti della sua grazia per i tuoi non meriti o per le tue mancanze. È uno scopo eterno. Non rende il tuo cuore certo questa mattina che Dio ti ha pensato, ha voluto te sin dall'eternità. Non c'è un inizio per Dio, non c'è un primo momento in cui Lui ha pensato a te, ti aveva sempre nella sua mente, sempre, perché Dio è eterno, il suo modo di pensare è eterno, Lui non è limitato al tempo come lo siamo noi, ti ha avuto sempre nella sua mente. La garanzia è l'ultimo antidoto, ed è che tutto questo, come possiamo saperlo in realtà? Come sappiamo che non è tutto campato in aria, lo dice il versetto 10, è stato manifestato, reso visibile, è stato garantito, è stato reso tangibile con l'apparizione del nostro Salvatore Gesù Cristo. Hai dei dubbi? Ma è vero tutto questo? La salvezza, la grazia, che io sono incluso, posso essere certo? Dove ti dico di guardare? Cristo Gesù. La manifestazione, dice qua, è stata manifestata, è stata resa tangibile. Così caccia via i dubbi. Se c'è Cristo, e nessuno può negare che Gesù sia esistito, che Gesù abbia vissuto, che Gesù sia morto e che Lui sia risorto, non si può dubitare. È verità storica. Cosa significa? Significa che il Vangelo è vero. Significa che il tuo credere al Vangelo ti ha incluso in questo piano di Dio. E che tu sei salvo. Tu sei salvo. Fratelli e sorelle, vogliamo fortificare i nostri cuori. Un altro metodo, un altro modo, un altro strumento che Dio ci ha dato per raggiungere e avere certezza sono gli elementi della Santa Cena. Sono oggetti, sono elementi tangibili che Dio ha lasciato alla Chiesa per ricordarci non solo attraverso l'ascolto, ma attraverso il mangiare, attraverso il gustare questi elementi per ricordarci chi siamo in Cristo. I'm going to ask Luke and Lacey, if you guys want to come up, you can just start playing lightly behind while I just prepare the words for the Lord's table. Prenderemo la Santa Cena. Luke e Lacey suoneranno qualcosa per noi di musicale. E vogliamo prendere questo momento per riflettere su quello che è il Vangelo. E vogliamo cacciare via le incertezze. Se tu lo stai prendendo con una coscienza pulita, con una coscienza consapevole di chi sei, ma consapevole ancora di più di quello che è stato fatto per te, usa questi elementi per fortificare la tua fede, per ricordarti chi sei in Cristo Gesù. E questa mattina vogliamo incoraggiarti, se hai appoggiato la tua fede in Cristo Gesù, se ti sei convertito a Lui, se poi hai fatto il passo di obbedienza nel battesimo da adulto, in base a una piena consapevolezza di quello che stavi facendo, e se stai camminando in un modo non perfetto, però coerente, ravveduto, se adempi queste tre condizioni, dopo che lasceremo uno spazio di meditazione, ti incoraggio a prendere gli elementi. Vorrei chiedere anche a Alicia e a Raffa di venire avanti a distribuire gli elementi. Passeranno i due elementi, prima il pane, poi passeremo anche i calici. E mentre passano, e mentre ascoltate loro, pensate, riflettete quello che Dio ha fatto per te, per voi. Chiedigli di liberarti per affrontare la vita piena di incertezze con una nuova certezza. Raffa, prima passeremo, come facciamo con l'offerta, prima il pane, poi il calice. E ripeto, una volta che abbiamo fatto passare, non prendiamo subito il pane, facciamo passare qualche minuto di ascolto, di meditazione, poi verrò ancora davanti per prendere insieme gli elementi. l'abbiamo tutti? Ricordiamo il brano di Prima Corinzi dove Paolo parla di quello che è stato trasmesso a lui tramite le voci, tramite le esperienze degli altri discepoli. Ricordiamo la scena della notte in cui Gesù fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, vorrei chiedere a Max, puoi rendere grazie per il pane, per favore?
Signore, voglio ringraziarti per il simbolo del pane che ci ricorda il tuo sacrificio, e il tuo corpo spezzato, che è la nostra salvezza, la nostra unica certezza, Signore, che tu hai avuto misericordia di noi e ci hai così tanto amato da dare la tua vita sulla croce per noi. Ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù.
Amen. Lo spezzò e disse: questo è il mio pane, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Poi prese anche il calice, ma vogliamo far passare anche il calice. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice. Giuseppe Trecosti, puoi pregare per il calice, per piacere? Prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo in memoria di me. E ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Così vogliamo fare oggi, tutti i giorni, annunciare il Vangelo di Gesù Cristo. Sorgente di gioia, sorgente di certezza. Così vogliamo essere incoraggiati a uscire da qui con una nuova prospettiva, accettati da Dio, amati da Dio. Per quale compito? Per adempiere quello che Lui ci ha detto di fare. Così, buona settimana a tutti, vi auguriamo una buona settimana. Speriamo che alcuni di voi, tutti voi, potete rimanere per l'Agape, soprattutto per salutare Marina. E se non rimanete, assicuratevi di fermarci un attimo e salutarla. Prima che ve ne andiate, buona settimana a tutti, ci vediamo presto.